Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Siamo giunti evidentemente in primavera, lo abbiamo scoperto e capito tutti, e proprio in questi giorni si vive e si celebra la Settimana Mondiale delle Allergie, che è un momento in cui evidentemente non a caso capita, per quel che ci riguarda almeno, in primavera. Molti di noi ne fanno le spese, tra cui anche il sottoscritto, e quindi è quanto mai appropriato parlarne con un esperto in materia, già voce amica appunto della Radio Vaticana ed esperto appunto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, di cui è il direttore dell'Istituto di Allergologia. E allora diamo il benvenuto al professor Domenico Schiavino. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi.
Grazie di nuovo. Ecco, una settimana come questa, di fatto le giornate, le settimane mondiali servono un po' a ricordarci qualche cosa che peraltro è valido tutti i giorni dell'anno. Evidentemente quando si parla di allergie i nostri ascoltatori lo collegano magari più che altro proprio alle allergie primaverili, alle allergie respiratorie. Vedremo proprio col professore che in effetti poi ogni giorno dell'anno è importante per prendere, esatto, in considerazione il fenomeno allergie. E allora io partirei con un dato, professore. È vero innanzitutto che il numero di persone affette da allergie è aumentato negli ultimi decenni, e se sì, quali sono le cause?
È sicuramente aumentato. Lei deve sapere che un sinonimo di allergico, di allergia, è atopia. Atopia viene dal greco atopos, senza posto, perché gli allergici erano così rari all'inizio del Novecento che non avevano una loro collocazione come ce l'avevano i cardiopatici, i neoplastici, i sofferenti di asma bronchiale, per cui venivano chiamati senza posto. Adesso questo non si può più dire, perché ce l'hanno e come il posto gli allergici nel mondo occidentale. Nel mondo occidentale si calcola che circa il 30%, il 30% è una grossa percentuale della popolazione, sia affetta da allergia. Perché dico il mondo occidentale? Perché lo stile di vita del mondo occidentale ha un determinismo molto importante nell'instaurarsi di una malattia allergica. Il mondo occidentale è un mondo progredito, però è un mondo con maggiore inquinamento, e questo inquinamento è soprattutto un inquinamento atmosferico, e l'inquinamento atmosferico, a parte che è dannoso di per sé stesso, ma facilita molto la sensibilizzazione allergica. Le microparticelle, il particolato delle nostre città, consentono alle proteine dei pollini di penetrare profondamente nelle vie respiratorie e di sensibilizzare il paziente, di instaurare in lui una malattia allergica respiratoria, tanto per non far nome, l'asma bronchiale. Quindi l'aumento è un aumento che riguarda la parte respiratoria, ma è un aumento che riguarda anche l'allergia alimentare, perché il 90% di quello che noi mangiamo è addizionato di sostanze chimiche in maniera volontaria o anche in maniera involontaria. Queste sostanze chimiche, così come il particolato, danneggiano le nostre mucose, che sono coperte da un sottile film liquido protettivo di certe immunoglobuline che si chiamano IgA, determinano proprio una perforazione di questa superficie sierosa, e quindi consentono con maggior facilità il passaggio degli allergeni, vuoi alimentari, vuoi respiratori, nella sottomucosa, e questo determina poi nei soggetti predisposti la sensibilizzazione allergica. Quindi sicuramente le malattie allergiche sono aumentate negli ultimi 30 anni, e questo è uno dei meccanismi con cui ciò avviene.
Ecco professore, veniamo anche proprio al periodo che stiamo vivendo, questi mesi, queste settimane. Quali sono le allergie che in questo periodo dell'anno causano maggiori problemi, e come si devono gestire le allergie primaverili?
Dunque noi abbiamo avuto fino a qualche giorno fa l'impollinazione cattiva degli alberi, il cipresso, il nocciolo, che sono cattive perché danno una rinite molto fastidiosa. Questi alberi a impollinare verso la fine di gennaio, a metà febbraio, e vanno avanti fino alla fine di marzo, grosso modo. I primi di aprile questi alberi hanno smesso di sensibilizzare, di dar fastidio, però comincia a crescere in maniera evidente la parietaria. La parietaria è un arbusto, una pianta selvatica che cresce lungo i muri vecchi in campagna, ma anche nelle strade delle nostre città, alla base dei nostri palazzi, dei nostri giardini, e ha un polline piccolissimo. Questo determina, per le sue dimensioni, una cattiveria particolare, perché essendo tanto piccolo penetra profondamente nelle vie respiratorie e quindi è un polline che tende a portare assai frequentemente l'asma. Quindi in questo momento siamo in piena impollinazione di parietaria. Fra una quindicina di giorni è previsto l'inizio dell'impollinazione delle graminacee. Le graminacee sono delle piante, sono conosciute oltre 10.000 famiglie di questa specie, quindi è un tipo di allergia che è presente in tutto il mondo. Mentre la parietaria riguarda soprattutto i paesi mediterranei, cioè l'Italia, il sud della Francia, la Spagna che si affaccia sul Mediterraneo, la Tunisia, la Grecia, le graminacee sono presenti negli Stati Uniti, sono presenti nell'Oceania, sono presenti nel sud dell'Africa, quindi ogni continente è buono per avere i suoi pazienti allergici alle graminacee.
E come si devono gestire le allergie primarili, professore?
Allora, in questo momento non si fa più in tempo a fare una diagnosi, ma è necessario fare una terapia. La terapia di base per le riniti primaverili è usare degli antistaminici in maniera ricorrente, persistente, quotidianamente. Ma ci sono oggi degli antistaminici che non danno sonnolenza e che quindi non disturbano la nostra attività lavorativa, la nostra attività di studio, la nostra attività sportiva, e a fianco a questo bisogna associare degli antinfiammatori nasali, come dei cortisonici per spray, per via inalatoria, o il sodio cromoglicato, che è un altro farmaco che rende più difficile la liberazione dei mediatori chimici nella rinite allergica. In casi particolari si possono aggiungere dei farmaci, soprattutto quelli pazienti che tendono a fare anche l'asma, dei farmaci che si chiamano antileucotrienici, che ha un'ottima azione preventiva sull'instaurarsi di un'allergia polmonare, di un'allergia asmatica, e a fianco a questo, nei casi particolari, anche l'uso di cortisonici per via orale o addirittura punture. Ma insomma, la terapia della rinite primaverile non è il cortisone deve essere considerato una specie di pronto soccorso, perché è un farmaco straordinario, però ha anche un sacco di effetti collaterali.
Rispetto poi invece ad un'azione, come dire, preventiva o quantomeno di conoscenza, quando è il caso di fare i test, professore?
I farmaci che abbiamo nominato prima hanno un valore esclusivamente sintomatico, ma non interferiscono nella sensibilizzazione del paziente e nel suo grado di tolleranza. L'unica vera terapia per delle malattie allergiche respiratorie è la desensibilizzazione specifica, cioè il vaccino per le allergie. Il vaccino per le allergie va fatto lontano dal periodo interessato, quindi la diagnosi è sempre prudente farla quando il paziente non è sintomatico, perché qualche volta le gravi reazioni locali possono associarsi all'inalazione degli allergeni pollinici e il paziente può avere un disturbo sistemico. Sono cose rare, però qualche volta succede. Noi in genere facciamo lo studio allergologico da luglio in poi, fino alla metà di ottobre, fine di ottobre, e in quel momento siamo in grado di prescrivere un trattamento desensibilizzante che deve essere iniziato prima dell'impollinazione, quindi novembre, dicembre, è proseguito con dosaggi elevati fino a quando il polline non c'è. Quindi, diciamo, per le graminacee si fa un dosaggio elevato fino alla metà di aprile. Poi quando comincia l'impollinazione delle graminacee si fa un piccolo mantenimento con dosaggi più bassi fino a che non finisce l'impollinazione. Nel caso delle graminacee, per esempio, questo mantenimento a basso dosaggio noi lo facciamo fino alla fine di giugno. Poi da giugno in poi il paziente può essere senza terapia per ricominciare farla l'anno successivo, perché bisogna considerare che non basta un ciclo di vaccino per dare il massimo del risultato. Noi otteniamo dei risultati molto buoni con questi trattamenti desensibilizzanti in circa l'80% dei pazienti, che migliorano del 70-80% la gravità della loro sintomatologia. Questo trattamento deve essere fatto almeno per 3 anni consecutivi, perché sennò il sistema immunitario, come riconosce e non si arrabbia più quando viene a contatto con i polline, il sistema immunitario se lo dimentica se non otteniamo una stabilizzazione della memoria immunologica.
Veniamo invece ad un rapporto, per capire se c'è effettivamente un rapporto, quale sia, tra le allergie ai pollini e le allergie alimentari.
C'è un rapporto, ma questa è una cosa che conosciamo da 3-4 anni, 2-3 anni, non di più, perché sono stati individuati degli allergeni che si chiamano panallergeni. Pan dal greco significa dappertutto, sono allergeni che si ritrovano nel mondo vegetale, sia negli alimenti vegetali e sia nei pollini, che non dimentichiamo sono delle strutture vegetali. Sono del tutto analoghi e sovrapponibili, quindi chi è allergico alle graminacee può avere delle reazioni anche mangiando degli alimenti che contengono per esempio l'LTP o la profilina o la PR10. Adesso io però devo spezzare una lancia sulla... non voglio dare preoccupazioni e paure ai nostri pazienti. Chi non ha mai avuto problemi alimentari con gli alimenti vegetali ed è allergico ai pollini deve continuare a mangiare tutto, non deve evitare niente di particolare. Però se un paziente, soprattutto in primavera ma anche al di fuori, che sa di essere allergico ai pollini, quando mangia delle sostanze di tipo vegetale comincia ad avere prurito della bocca, gonfiore della lingua, disturbi gastrici, e allora va affrontato il problema almeno per conoscere se c'è o non c'è questa positività. Poi ci sono dei sistemi, delle indicazioni che noi diamo per evitare il rischio di una reazione allergica agli alimenti, ma questo è un discorso che non deve impaurire, cioè, il messaggio non è tutti quelli allergici ai pollini devono evitare gli alimenti vegetali, soltanto quelli che utilizzando certi alimenti vegetali hanno dei disturbi devono essere studiati perlomeno.
Bravo professor Schiavino, in questa epoca di allarmismi così manteniamo il giusto segnale di attenzione naturalmente. E a proposito di giusto segnale di attenzione e anche di informazione, rendendomi conto che la domanda è talmente ampia e generale che è complicato rispondere, ma faccio affidamento sulla sua capacità che ha già dimostrato più volte, appunto, di sintesi e di efficacia nello spiegarci tante cose. Ecco, quali sono le principali allergie alimentari e cosa si può fare?
Fare una differenziazione tra le allergie alimentari dell'età pediatrica, cioè sotto i 12 anni, e le allergie alimentari degli adulti. Nell'allergia alimentare dell'età pediatrica quali sono gli alimenti che i bambini mangiano più frequentemente? Il latte, le uova e il pesce, e sono proprio questi gli allergeni alimentari che più danno fastidio, quindi il latte prima di tutto, le uova subito dopo e il merluzzo e il pesce successivamente come al terzo posto. Più rare sono le allergie ai vegetali, perché voi sapete che i bambini con i vegetali tanto d'accordo non ce l'hanno, mentre nell'adulto il discorso cambia completamente. I principali allergeni responsabili di reazioni allergiche sono il gruppo nocessemi, cioè arachidi, noce, nocciola, seguiti poi dai crostacei, perché i crostacei sono tanto buoni, però sono spesso fonte di allergia, e seguiti poi ancora una volta dal latte, dall'uovo e dal pesce. E un altro problema che io voglio, visto che parliamo di allergie alimentari, è mettere in evidenza questo. Non è detto che un bambino che ha 2 anni e ha delle reazioni con il latte e con le uova rimanga allergico per tutta la vita, perché non è vero, perché circa il 60% dei bambini con un'allergia alimentare sono quei bambini che hanno la dermatite atopica. Atopica richiama quello che io ho detto in precedenza, che non si dovrebbe più dire dermatite atopica, l'atopia è rimasto come definizione di una persona allergica. Ebbene, il 60% di questi bambini con un'allergia alimentare infantile, se per 4-5 anni non mangiano gli alimenti cui sono allergici, ottengono una graduale tolleranza verso l'alimento. Se però a 6, 7, 8 anni il bambino è ancora allergico, sia perché ha avuto ancora delle reazioni, sia perché quando facciamo l'esame risulta positivo, e allora possiamo star certi che quell'allergia alimentare rimarrà per tutta la vita. E allora bisogna instaurare dei sistemi di protezione che sono importanti, perché Io non sono mai preoccupato quando si tratta di bambini affidati alle cure delle loro mamme, perché le loro mamme non sbagliano mai. Mai un bambino mangerà una cosa a cui è allergico quando è sotto la diretta cura e osservazione della mamma. Il problema è quando vanno alla scuola media, quando cominciano a diventare grandi e sanno tutto e cominciano a scegliere loro e non c'è più il controllo della mamma. Allora in quel caso lì l'allergia alimentare, soprattutto quelle severe, può creare dei problemi molto molto severi, può creare l'anafilassi, insomma l'ingresso in pronto soccorso nell'ambito delle allergie e la maggior parte degli ingressi è dovuta all'allergia alimentare, quindi sono cose severe. Però non dobbiamo subirle. In questi casi si può fare un trattamento di desensibilizzazione, che non è una cosa facile come nell'allergia respiratoria. Si deve fare in ambiente protetto, in un ambiente ospedaliero, ma non soltanto ospedaliero, ma deve essere una equipe esperta in queste forme di trattamento, nella gestione degli effetti collaterali, e deve esserci anche la pronta disponibilità di un rianimatore. Cioè, quei centri allergologici dove c'è in un edificio l'allergologia e il rianimatore che sta a 800 metri di distanza, sono cose a rischio, perché non succede mai. Però in caso di necessità il rianimatore deve poter intervenire nel giro di 5 minuti.
Lei prima ha parlato appunto anche di bambini, di allergie ai bambini. Ecco, si dice anche che le troppe cautele nel far crescere i bambini in ambienti asettici li metta paradossalmente maggiormente a rischio di fronte a fattori che magari in altri tempi non avrebbero causato le stesse reazioni allergiche. È un paradosso da sfatare o c'è del vero?
Non è mai stato dimostrato con certezza, ma c'è del vero, perché noi abbiamo due sottopopolazioni, due sottoclassi di linfociti, che sono le cellule della memoria immunologica. L'allergia dipende da un tipo di linfocita che si chiama linfocita TH2. Quando invece siamo sottoposti a delle infezioni, a dei contatti con batteri, quindi soprattutto batteri, viene attivata un'altra sottoclasse che si chiama TH1. Allora, quando c'è troppa pulizia, sembrerebbe che i TH1 diventano meno coinvolti, meno numericamente funzionali, e aumentano gli linfociti TH2, che sono quelli dell'allergia. Quindi questa è l'ipotesi igienica per cui una delle spiegazioni dell'aumento delle malattie allergiche nasce proprio dal fatto che con i nostri vaccini, gli antibiotici, eccetera, i linfociti TH1 sono sempre di meno, perché sono meno coinvolti nel fatto infettivo, e i linfociti si trasformano in TH2, quindi ce ne sono di più e più facilmente sensibilizzanti. Questo è una cosa possibile, anche se non abbiamo la certezza assoluta. Una cosa è certa, che se un bambino allergico nasce in una casa in cui per esempio c'è il gatto, il bambino può non diventare allergico al gatto, ma se un bambino allergico a 7-8 anni, quando è già sintomatico, allergico agli acheri o alle muffe, e arriva un gatto in casa, lui nel giro di 6 mesi, un anno, si sensibilizza al pelo del gatto. Quindi questo vuol dire che la presenza, quando il bambino è ancora molto piccolo, dell'allergene può avere un effetto protettivo.
Come sempre abbiamo imparato tante cose nella conversazione che abbiamo avuto quest'oggi, con anche utili consigli, la tempistica per fare la giusta diagnosi e quindi avere accesso agli adeguati vaccini nella tempistica che appunto il professor Schiavino ci ha indicato. Noi lo ringraziamo moltissimo, ripeto, il professor Domenico Schiavino, direttore dell'Istituto di Allergologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che ha parlato di allergie in occasione evidentemente della Settimana Mondiale delle Allergie. Grazie professore e buon lavoro.
Grazie a voi, noi rimaniamo al Policlinico Gemelli a disposizione dei pazienti che abbiano bisogno.
E questa naturalmente è un'ulteriore indicazione utile per tutti quelli che ci ascoltano. In conclusione voglio ricordare che la puntata di oggi la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con effetti collaterali alla settimana prossima, e per il momento un buon proseguimento di ascolto e di giornata da parte di Lucas Duran.